www.ladyjo.it e la storia continua. Legnano. Gli antichi mulini sull'Olona hanno segnato la storia del territorio, le loro origini e la trasformazione in 10 secoli. I mulini erano conosciuti da popolazioni appartenenti a civiltà antichissime, ora scomparse. Egizi, Assiri, Cinesi, e li utilizzavano sin da 4.000 anni fa. In Italia il loro uso non è così antico, e la pala di un mulino fu ritrovata durante uno scavo in Campania, la cui costruzione fu fatta risalire al I secolo d.C. I mulini, dalla meccanica rimasta pressoché immutata nel tempo, sorsero lungo il corso dei fiumi per poter sfruttare la forza idrica delle acque e furono determinanti per lo sviluppo dell'economia nei luoghi in cui furono costruiti. La loro invenzione fu la naturale evoluzione del modo di frantumare i cereali da quando l'uomo cambiò il suo stile di vita e, da nomade, diventò stanziale, intensificando la coltivazione di tutto ciò che gli serviva per sopravvivere. Lungo le rive dell'Olona, a partire dall'anno 1000, ne furono costruiti alcuni. Dalla sorgente sino a Milano, all'incirca 70 chilometri, nel 1606 l'ingegner Antonio Raggi, per conto della Regia Camera Ducale di Milano, ne censì 106. La zona del Legnanese, attraversata dal fiume Lona, con acque costanti per la gran parte dell'anno e sufficientemente veloci per muovere le grandi pale, diventò un luogo ideale per la costruzione dei mulini. Il più antico documento che cita la presenza di un mulino nella nostra zona risale al 1043 e il proprietario era Pietro Vicemala. Vismara, e sorgeva in località Cogonzio, nelle vicinanze della chiesa di San Bernardino, a Castegnate, l'odierna Castellanza. Ecco alcuni decreti per l'uso delle acque. Ma per disciplinare l'uso delle acque fra contadini e mugnai, costantemente in lite fra loro, furono diramati numerosi decreti, circolari o disposizioni. Uno dei primi editti reca la data del 23 febbraio 1381 e fu messo dal duca Galeazzo Visconti, con il quale si avvertiva che nessuna persona di qualunque condizione disponga e creda di estrarre acqua dal Ticinello, Naviglio Grande, Carlona, Parona e Olona, a noi sottoposte, né da altre rogge, sotto la pena di 300 fiorini d'oro, se la presa fosse fatta con incastro di sasso di muro, di 200 fiorini se l'incastro fosse fatto di legno, di 100 fiorini se era in altro modo estratta acqua con o senza incastro. Il 13 luglio 1445 Filippo Maria Visconti inviò agli utilizzatori delle acque una circolare dello stesso tono. Ai nobili e sapienti, viri commissari, per far sapere che nessuno rallenti o che, usando dell'acqua in qualsiasi possessione, ardisca o presuma con qualunque ostacolo di impedire il decorrere del suo letto sotto la pena di privazioni, confisca dei beni, a decidere delle nostre camere ipso facto, senza alcuna dichiarazione spiegativa e con l'annuncio solo del banditore Antonio d'Arezzo, che tosto si trasferirà lungo il fiume Lona e ovunque occorresse. Soltanto alcune famiglie nobili erano esentate dal pagamento delle sanzioni. Il 10 febbraio 1467 un decreto firmato da Bianca Maria Visconti e dal marito Gian Galeazzo Sforza dichiarava che Gio Andrea Lampugnani, nipote del magnifico Oltrado, per immunità di esenzione ai suoi beni e massari ereditari, per lui e per i presenti del fu Oldrado. Questi documenti testimoniano l'importanza che le autorità dell'epoca riservavano alla funzione dei mulini, che evidentemente costituivano una notevole fonte di entrate per il Ducato di Milano. Anche se la presenza di mulini da grano è attestata in epoca antica, è con alcune relazioni, redatte a partire dal 1594, che la documentazione relativa della loro presenza diventa più precisa. La necessità di avere un quadro il più possibile corrispondente al vero, legato allo sfruttamento delle acque dell'Olona, obbligò la Regia Camera Ducale di Milano a commissionare alcune oculari ispezioni, eseguite da ingegneri provinciali o dai custodi del fiume, ai quali veniva affidata vigilanza dei singoli tratti del fiume. Nella relazione del 1594, il corso dell'Olona, che attraversava il territorio di Legnano, fu diviso in cinque tratti denominati Gabinella, Mugiato, sopra la piazza, sotto il castello e in Legnanello. I mulini erano in totale 16 e il primo tratto, denominato Gabinella, ne comprendeva 5. Il mulino Cuttica, affidato a Giuseppe Rossetti, il mulino Lampugnano, affidato ad Ambrogio Reina, il mulino dei fratelli Hier, affidato a Stefano Samoiraghi, e due mulini di proprietà della mensa arcivescovile milanese affidati a Gio Battista e Ludovico Samoiraghi. Nel tratto denominato Mugiato c'erano due mulini, uno di proprietà della mensa arcivescovile, denominato il Sighetto, affidato a Francesco Samoiraghi, l'altro a Oldrado Lampugnani, affidato a Paolo Samoiraghi. Altri cinque mulini furono elencati nel tratto sopra la piazza. Tre di questi appartenevano alla famiglia Lampugnani ed erano in gestione a Giovanni, Giuseppe e a Gio Antonio Samoiraghi. Gli altri due erano di proprietà della nobile milanese Lucrezia Cusani ed erano affidati a Paolo Rossetto e a Gio Batta Patto. Nel tratto sotto il castello c'era un altro mulino di Lucrezia Cubani, gestito dal molinaro Gerolamo Reguzzo. Infine il mulino Meraviglia, abitato dal molinaro Agostino Lanza Panigo. Nell'ultimo tratto, in Legnanello, c'era un solo mulino e apparteneva al cardinale Peretto ed era affidato ad Ambrogio Salmoiraghi. Ma non c'erano solo i mulini da grano. Nati per macinare i cereali, i mulini furono utilizzati anche per altre attività. Alle pale mosse dall'acqua furono collegati con grosse cinghie telai tessili, macchine utensili e persino, in epoca più recente, una fabbrica per la birra, nonché un maglio per la costruzione di armi e corazze, esistente nella città di Milano e di proprietà dei reverendi frati di San Vittore. Nel 1772 fu incaricato di eseguire un'ispezione lungo il corso del fiume Lona l'ingegner Gaetano Raggi, che contò 118 mulini. A Legnano i mulini erano scesi a 12 e fra i proprietari, oltre ad una nutrita schiera di famiglie nobili, compariva anche l'ospitale maggiore di Milano e la mensa arcivescovile della diocesi di Milano. Ma è con la relazione del 1881, curata dall'ingegner Mazzocchi, che si può notare l'utilità di queste macchine, indispensabili al mondo agricolo e in altri settori anche. I mulini censiti in quell'anno furono 105 e alcuni di essi erano già stati modificati la loro specifica attività. A Induno Lona, tre mulini azionavano una macina e un torchio per olio, una conceria per le pelli e un attorcitoio per la seta. A Varese erano 14 mulini sopravvissuti E in tre di questi c'erano due cartiere e un attorcitoio per la seta. Scendendo lungo il corso del fiume, nella Valle Olona, l'ingegner Mazzocchi trovò nei mulini molti torchi per l'olio, cartiere e numerose filature, tessiture e tintorie. La situazione a Legnano era la seguente: mulini censiti 11, ai mulini della Gabinella, alla Contessa, del Castello e Melzi, si continuava nella tradizionale macinatura del grano, mentre altri mulini erano incorporati negli stabilimenti tessili di Achille Thomas, dei fratelli Amman, del cotonificio Cantoni, del Krum e dei fratelli dell'Acqua. Dopo un lunghissimo servizio reso alla zona nel Legnanese, molti degli antichi mulini sono scomparsi, vittime del progresso tecnologico e delle nuove tecniche di macinazione, oltre che per la nascita dei primi insediamenti industriali. I mulini sono quindi da considerare come il segno premonitore del boom produttivo della Valle Olona, che è stata una delle incubatrici del processo di industrializzazione nel nostro paese, ma sino dagli anni dell'Ottocento. Su questo territorio sono sempre stati presenti due importanti fattori: la forza motrice dell'acqua e l'industriosità della popolazione. L'avvento dell'industria è stata la conseguenza naturale di un processo che, lungo i secoli, ha visto il fiume svolgere la funzione di perno delle attività economiche. Lo spirito di iniziativa e la presenza dei mulini, opportunamente ampliati e adattati, hanno innescato un fenomeno industriale di grandissimo rilievo. E poi i mulini si sono dati al servizio dell'industria. I mulini ad acqua sono dunque i prototipi della fabbrica del XVIII e XIX secolo, prima che l'utilizzo del vapore soppiantasse la forza motrice idrica. Queste fabbriche, edificate a partire dal 1820, si imposero come poveri contenitori di uomini, merci e macchine, completamente prive di stile, pensate e costruite in funzione del lavoro a cui erano destinati. Fu così che l'antichissimo mulino della mensa arcivescovile, posto a nord di Legnano, nel 1821 fu inglobato nella tessitura dello svizzero Carlo Marin, ceduta poi nel 1845 alla ditta Saverio Amman. I mulini delle Grazie, già funzionanti nel 1400 e posti alle spalle del castello, furono acquistati nel 1824 da Eraldo Krum, che vi impiantò il secondo opificio di Legnanese per la lavorazione del cotone. Il mulino doppio della mensa arcivescovile e il mulino doppio Pomponio del 1839 contribuirono alla nascita del cotonificio di Costanzo Cantoni. Altri pionieri dell'industria ne seguirono l'esempio facendo di Legnano uno dei più importanti poli industriali tessili italiani dell'Ottocento. Ora, nel XXI secolo, è rimasto ben poco di quel magico paesaggio, con quelle caratteristiche e costruzioni che in altre epoche si incontravano lungo le vie dei fiumi dell'Olona. Ci si domanda: dove sono i volti dei nuovi mugnai, di quelli che sono venuti dopo il Mario Meraviglia, innamorato del suo mulino e della sua Valentina, nata contadina alla cascina Valera di Rò, e mamma di Gianfranco e Giulio Cozzi, i nuovi proprietari dell'antico mulino Melzi che custodisce l'affresco della Madonna delle Rose? Volti non si vedono perché i mulini non ci sono più, perché trasformati in aziende agricole, e gli attuali proprietari, i figli di Meraviglia e dei Cozzi, sono diventati coltivatori di quelle terre che rischiano di essere cancellate dalle vasche di laminazione delle acque dell'Olona, oppure sono ora allevatori di mucche da latte. La speranza è che gli amministratori del neonato Parco dei Mulini, e sappiano conservare e valorizzare questo lembo di terra, decidendo di ristrutturare e destinare a nuove funzioni i pochi mulini rimasti.